Buongiorno a tutti voi, oggi davvero è una giornata speciale. Abbiamo in collegamento la dottoressa Daniela Dalla Gasperina, che è coordinatrice dell'attività clinica dell'Hub Covid dell'ospedale di Circolo di Varese. Grazie Daniela, grazie dottoressa di essere con noi.
Grazie mille Angela per l'invito, un carissimo saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Missione Francescana, mi fa molto piacere essere qui con voi.
Bene, allora cominciamo a capire un momento davvero in cui il virus non frena, anzi continua la sua corsa. Il numero dei nuovi contagi si avvicina pericolosamente alla soglia dei 3.000. E davvero questo può preoccupare, preoccupa sicuramente le persone. Allora ci è sembrato davvero opportuno sentire un'infettivologa di lungo corso che è sul nostro territorio, conosce bene il nostro territorio, conosce bene la sua gente. Per capire, è anche ricercatrice dell'Università dell'Insubria ed è varese da 15 anni, per capire com'è la situazione a Varese. Innanzitutto, Daniela, vorrei capire come mai ha scelto questa professione. Sicuramente fare l'infettivologa, e questo dal 1991 lei ha deciso di fare questo percorso, questa scelta.
Ma guarda, non è stata una scelta premeditata, nata da una passione durante gli studi, come per molti altri miei colleghi, ma come in molte altre situazioni della mia vita sono stata guidata. Ho iniziato a frequentare per caso, per un tirocinio che doveva essere di poche settimane, la clinica di malattie infettive di Pavia e mi sono ritrovata in un ambiente molto stimolante, sicuramente in una situazione non facile, erano gli anni dell'emergenza AIDS. Per cui per lavorare in malattie infettive era necessario coraggio, perché non si sapeva ancora come si diffondesse questa patologia, anche per affrontare una malattia che allora sembrava senza speranza, grande umanità nei confronti dei pazienti, che erano sicuramente dei pazienti con situazioni devastanti spesso alle spalle, ma anche la curiosità, la consapevolezza che si potevano trovare nuove vie. Come poi realmente è avvenuto per l'infezione da HIV, che adesso appunto ha tutta una serie di possibilità di farmaci che possono curarla. Guarda, quello che mi ha appassionato è che per occuparsi di malattie infettive devi scoprire chi è il nemico, cioè chi è il microorganismo che causa l'infezione. E per scovarlo deve esserci un iter corretto diagnostico. Quando riesci a scovarlo, puoi studiarlo. Puoi cercare di trovare terapie adeguate, molte infezioni hanno una terapia efficace, potente, ma altrettanto importante è capire come evitare la diffusione, cioè la prevenzione. Purtroppo sappiamo che tutti i microrganismi continuano ad evolvere, quindi è necessario continuare a studiare, però questo mondo dove c'è la ricerca eziologica, la cura, ma anche la prevenzione mi ha affascinato.
E quindi, nonostante la famiglia, sei madre di 3 figli ormai grandi, hai continuato il lavoro appassionatamente.
Sì, ho 3 figli. Marianna, che fra qualche giorno compierà 27 anni, sta facendo il primo anno di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica a Padova, Francesca, 24 anni, che sta laureandosi in giurisprudenza a Trento, e Marco, che si è laureato in economia alla Scuola Sant'Anna di Pisa e adesso sta facendo master alla Bocconi. Sì, famiglia molto numerosa e però la grande passione ha permesso di continuare questo lavoro.
Come hanno vissuto questo periodo del Covid? Perché sostanzialmente diventava pericolosa, no? Per la famiglia, o no?
Guarda, Marianna è rimasta a Padova, hanno avuto dei casi anche nel loro reparto, hanno continuato però a lavorare. Per gli altri due è stato un problema perché hanno dovuto rinunciare a progetti di vita. Francesca doveva partire per Gerusalemme, stare a Gerusalemme per un anno e Marco a Parigi. Sono stati per me un grande aiuto a casa, però devo essere sincera, sia loro che mio marito, perché arrivavo a casa stanca, come tutti quanti gli operatori sanitari, e loro mi hanno veramente supportata veramente in tutto, senza nessuna paura.
Direi che i medici e gli infermieri, è stato riconosciuto da tutti che sono davvero stati grandi, degli eroi, no? Perché hanno combattuto in prima linea in una situazione che diventava sempre più devastante e che non si sapeva all'inizio come affrontare questo coronavirus, mostriciattolo, io dico ai miei nipoti, un mostriciattolo da combattere e da individuare. Allora, occuparsi di questi malati richiede una cura e un'attenzione particolare. Stiamo parlando con la dottoressa Daniela Dalla Gasperina, infettivologa, coordinatrice dell'attività clinica dell'Hub Covid dell'ospedale di Circolo di Varese. Questi malati sono stati in qualche modo, hanno sofferto, hanno vissuto un'esperienza di solitudine, visto che i degenti non possono essere accompagnati e visitati dai familiari. Ecco. Come voi vi siete occupati, in particolare come si è occupata di questi pazienti? Ecco. Com'è stata questa relazione che vi impegnava particolarmente?
Guarda, la relazione con un paziente con infezione è sempre molto particolare, perché sono molte le domande che il paziente si pone e ti pone: dove posso averla contratta, chi me la può aver attaccata, posso essere un rischio per gli altri, posso guarire, sarà cronica, si può curare, e ogni infezione necessita di un'attenzione particolare. Per quanto riguarda i pazienti malati di Covid, è stata veramente un'esperienza umana e professionale molto forte, in particolare a marzo ed aprile, quando in piena pandemia, sono stati veramente dei giorni tribolati per la fatica, la sofferenza fisica e anche psicologica. Guarda, sia dei pazienti, sia degli operatori sanitari, ma anche dei familiari, che potevi sentire solo al telefono, e tutto questo ha messo a dura prova l'essere di ogni persona. Ti dico come l'ho vissuto io, il tutto è diventato, guarda, nudo ed essenziale. Paradossalmente, eravamo tutti mascherati perché era necessario approcciare questi pazienti con i corretti dispositivi di protezione. E quindi c'era una lontananza maggiore, anche con delle maschere che ti coprivano il volto, ma era un rapporto più vero, cioè i valori di ognuno sono venuti fuori, anche la povertà di altri sono emersi dal profondo. Ti faccio un esempio: quando entravi nelle stanze dei pazienti, volevano raccontarti, cioè ti raccontavano dei loro sintomi, di come stavano, ma molto più di prima ti raccontavano la loro vita, le loro fatiche, anche i loro fallimenti. La stessa cosa succedeva con i parenti, al di là, del telefono, cioè mi raccontavano storie familiari che in effetti dicevano un'ansia, a una estranea non ti sarebbe mai venuto in mente di raccontare, però erano quelle le cose importanti in quel momento della vita, cioè raccontare, diventavano importanti le cose che si erano vissuti veramente, cioè gli affetti, le paure, le difficoltà che si vivono ogni giorno. Chiaramente la sofferenza, come dicevi tu, è stata amplificata in maniera devastante talvolta dalla solitudine che era necessaria per evitare i contagi ai visitatori, non potendo stare vicino ai propri cari, ma neanche poter parlare con il medico. Una cosa è parlare al telefono con un medico, una cosa è parlare de visu, ha reso tutto molto più difficile. Quando hanno potuto, gli infermieri hanno effettuato le videochiamate non come si, probabilmente con la frequenza necessaria, ma lasciami dire, come dicevi prima tu, che gli infermieri e anche tutti gli operatori di supporto, gli host, tutti quelli che l'hanno lavorato in ospedale sono stati veramente impegnati con uno sforzo incredibile e con grande generosità. E a loro deve andare un ringraziamento enorme, veramente non possiamo far altro che ringraziarli. Guarda, non so se posso raccontarti qualche episodio che mi ha colpito, ma vorrei raccontarti questo episodio, vorrei raccontare a tutti voi questo episodio, che mi ha, unito nella fede con una paziente. Ricordo questa paziente che aveva necessità, una signora molto energica, che aveva avuto una vita anche abbastanza complicata, come mi ha raccontato, che non riusciva a sopportare la CPAP, che è questo casco che è necessario per aiutare a respirare i pazienti che hanno la polmonite. Però era essenziale per lei, non riuscivo a tranquillizzarla in alcun modo. La figlia al telefono mi ha detto che, riferendo appunto a questa mia difficoltà, come posso tranquillizzare la mamma? Ma dice, la mamma è devota a San Paolo VI, ricordi alla mamma di pregarlo. Quando sono rientrata nella stanza e ho detto, signora, sua figlia mi ha detto di questo, mi ha detto che lei è devota a San Paolo VI, lei ha preso la coroncina del rosario e si è messa a pregare, ho detto va bene, allora prego per me, prego per lei e cerco di fare la brava, cerco di mantenermi tranquilla. In effetti, poi è stato pian piano, si è tranquillizzata, siamo riusciti a portare avanti la nostra terapia e alla fine la signora è tornata a casa dai suoi familiari. Chiaramente è molto più difficile. Queste famiglie che ci hanno supportato, che ci al telefono dicevano grazie, andate avanti, sono state un grande aiuto. Molto più difficile quando sentivi al di là del telefono invece la rabbia, la paura, un po' la polemica, che erano comprensibilissimi, non riuscivi a capire quello che stava succedendo da casa, avevi paura, però eravamo anche molto noi in difficoltà a tranquillizzare le persone e che non si rendevano conto dell'enorme sforzo che tutto l'ospedale stava facendo in quel momento.
Bene, non so come ringraziarti. Facciamo una pausa musicale, poi cercheremo di capire com'è la situazione attuale dell'infezione a Varese e come affrontare questa nuova situazione che ci vede di nuovo, cioè vede di nuovo la necessità di controlli, di comportamenti specifici. Sicuramente in Lombardia il virus circola di meno, salgono i positivi, ma dobbiamo contare molto di più i ricoveri. E allora ne co continueremo a parlare con la dottoressa Daniela Dalla Castella. Un po' di musica.
Tra le nuvole, con le regole assegnate, a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Grazie. segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Lo spazio tra le nuvole, con le regole assegnate, a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Sono in collegamento telefonico con la dottoressa Daniela Dalla Gasperina, coordinatrice dell'attività clinica dell'AMP Covid dell'ospedale di Circolo di Varese, infettivologa di lungo corso, e quindi con lei stiamo cercando di vedere che cosa, com'è la situazione attuale dell'infezione. Abbiamo capito che il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro enorme, grandissimo da parte di tutti gli operatori familiari e anche la collaborazione là dove è stato possibile delle famiglie è stata di aiuto agli stessi operatori, ai medici, agli infermieri, e che dal loro grande sforzo ne è uscita anche una grande umanità, una grande testimonianza, una grande, cioè loro stessi sono cambiati di fronte a questo virus che sicuramente è stato devastante per tutti. Ora cerchiamo di capire però con la dottoressa com'è la situazione attuale, in particolare dell'infezione, soprattutto a Varese.
Dunque, il virus sta ancora circolando, le nuove infezioni sono però stabili, con un lieve aumento nelle ultime settimane, si parla di qualche unità, quindi la maggior parte, la situazione è tranquilla, ma sempre sotto controllo, deve stare sempre sotto controllo. La maggior parte dei pazienti sono asintomatici o hanno sintomi molto lievi. Alcuni devono essere ricoverati perché hanno sviluppato polmoniti o perché hanno patologie, copatologie che li rendono più fragili. Alcuni di questi hanno necessità di terapia con ossigeno. L'ospedale di Circolo, dove io lavoro, ha predisposto un'organizzazione che prevede il ricovero per i pazienti positivi al tampone e con sintomi in un reparto dedicato proprio alla Covid, dove lavora un'equipe multidisciplinare per dare la massima attenzione a tutte le sintomatologie, tutte le varie patologie correlate a Covid. Non c'è in questo momento nessuna emergenza di posti letto Covid e viene garantito un percorso di ricovero separato per pazienti con Covid accertato o sospetto. Questo è fondamentale perché dobbiamo ricordare che ci sono tutte le altre patologie e che necessitano di essere, i pazienti necessitano il ricovero in un reparto Covid free, si dice così, cioè dove appunto i pazienti sono stati sottoposti a verifica preventiva attraverso una valutazione con un questionario sui sintomi e attraverso il tampone. E questa organizzazione è fondamentale perché dobbiamo continuare a garantire la cura ai pazienti sintomatici che hanno necessità di ossigeno Covid, ma anche mantenere un'attenzione su tutte le altre patologie.
Quindi abbiamo una separazione dei percorsi in cui i ricoveri comunque sono in sicurezza, ecco.
Assolutamente sì.
Bene, allora come affrontiamo, come affrontare, come le famiglie, come tutti i cittadini ce lo ridiciamo, dobbiamo affrontare questa situazione che effettivamente si sta prolungando. Noi pensavamo che terminasse a breve, in realtà invece c'è una nuova evoluzione e quindi questo richiede di nuovo da parte nostra l'assunzione di comportamenti corretti, no? Sia in famiglia che fuori. C'è una ripresa, c'è stata una ripresa dell'attività sociale, dell'attività lavorativa, la scuola ha ripreso. Quindi forse è opportuno ridire che cosa dobbiamo fare a livello proprio comportamentale.
Le regole che sappiamo ormai essere efficaci per la prevenzione di questa infezione sono quelle che abbiamo imparato a mettere in atto negli ultimi mesi. Il distanziamento sociale di almeno 1 metro, l'utilizzo della mascherina quando questo non è possibile, il lavaggio delle mani frequenti. Queste norme hanno dimostrato di essere efficaci e devono essere mantenute con grande attenzione anche per i prossimi mesi. Cosa possiamo fare in più? Ecco, dobbiamo imparare a convivere prima di tutto con questo virus. Come dicevi tu, riprendendo, come abbiamo già fatto, le nostre attività lavorative e di formazione. Ma ripeto, è un po' ripetitiva la cosa, ma è questo proprio il centro della prevenzione, con la grande attenzione alle norme di prevenzione. Consapevoli però che si può vivere, in modo il più possibile sereno, senza angosce, perché tanto non servono, e utilizzando anche magari la fantasia, i nuovi strumenti di comunicazione per creare nuovi modi per incontrarsi, mantenendo comunque rapporti di amicizia e di sostegno, di sicurezza, in sicurezza. Quindi continuare a vivere senza angoscia, con attenzione.
E questo mi sembra una cosa importante perché vedo delle persone che davvero, come dire, sono schiacciate dal peso di questa grande paura, di poter, come dire, essere infettati dal Covid. E allora a questo punto penso che sia opportuno, come dire, ricordarci, di continuare, perché in fondo gli italiani sono stati davvero bravi, no? Questo dobbiamo riconoscerlo, no? A parte quest'estate qualche episodio al mare, ma diciamo, o sulla Movida, diciamo che sostanzialmente gli italiani sono stati ubbidienti alle norme che sono state indicate dalle autorità sanitarie, dalle autorità civili, no? Non, no, è vero, no? Ecco, quindi possiamo ancora contare sulle persone che possono ancora cioè continuare a mantenere questi comportamenti così civili e così corretti.
Certo, sì, io sono molto fiduciosa in questo, nel senso che bisogna continuare a ricordarlo, bisogna continuare ad avere queste attenzioni, ma penso che assolutamente, dato che quello che è stato fatto ha dato degli ottimi risultati, si possa continuare a farlo, ci vuole ancora un po' di pazienza, certo.
Bene, adesso dobbiamo cercare di capire come affrontare l'inverno, capire come affrontare l'inverno, come proteggerci. Abbiamo ancora una pausa musicale, poi continueremo a parlare con la dottoressa Daniela Dargasperina.
Sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra. finestra e lui pensava quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia. E sognò la libertà e sognò di andare via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria, vedrai che bella la città. E sognò la libertà e sognò di andare via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni sono passati, tutti gli anni insieme, e i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo al blu. E poi fu solo in mezzo al blu. E poi fu solo in mezzo al blu. E poi fu solo in mezzo al blu.
Sono in collegamento telefonico con la dottoressa Daniela Dalla Gasperina, infettivologa, e con lei abbiamo parlato appunto di nuovo di questa ripresa del Covid, ma al tempo stesso di questo, come dire, imparare a convivere con questo virus. Ora però sta arrivando l'inverno e con l'inverno sicuramente tutta una serie di problematiche che sono legati a malattie che sono normali a livello invernale. Come possiamo proteggerci? Come possiamo affrontare l'inverno? Questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è, vediamo di chiedere a lei se ci sono novità sui vaccini, che è una domanda comunque che la gente si pone e si fa. Innanzitutto, come possiamo proteggerci di fronte comunque all'intemperie?
Certo, ma come ogni autunno è fondamentale, uno strumento assolutamente efficace, la vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per le categorie di pazienti più fragili, come quelle con patologie croniche, polmonari, gli anziani, le donne in gravidanza. Perché ricordo che l'influenza può determinare un alto numero di complicanze, alcune anche gravi. Quest'anno diventa ancora più importante, chiaramente, in quanto ci permetterà di evitare un'infezione, quella influenzale, con sintomi molto simili al Covid, che determinerà un aumento chiaramente di richiesta di visita presso il medico di medicina generale, gli accessi in PS, creerà difficoltà a noi medici per la diagnosi differenziale, quindi impatterà sull'organizzazione sanitaria, con quindi più tamponi, più isolamenti magari preventivi in attesa del tampone, ma soprattutto ansia per gli stessi pazienti e familiari alla comparsa della prima febbre, perché si domanderanno sarà Covid o sarà influenza. Quindi vaccinarsi quest'anno diventa ancora più importante. Ci sono anche un paio di lavori di tipo epidemiologico che dicono che potrebbe uso il condizionale, ridurre anche l'impatto del Covid sui pazienti, ma tutto questo va ancora accertato, bisogna avere studi più ampi e quindi questo non può essere affermato con certezza, ma anche solo ridurre i sintomi, sintomi influenzali, la febbre sono molto simili a quelli del Covid. Anche se ci sono alcune differenze, è già un aiuto per evitare di impattare sull'organizzazione, ma anche di creare ansia nelle famiglie.
Bene, questo mi sembra importantissimo ridirlo. Il vaccino influenzale, antinfluenzale non è ancora arrivato, no? Mi sembra di no.
I
O
vaccini
sbaglio?
dovrebbero arrivare dalla metà del mese di ottobre, si può iniziare subito a vaccinarsi, però la vaccinazione continuerà fino a gennaio. La vaccinazsarà proposta con un criterio di priorità immediatamente appena arriva ai pazienti fragili con patologie croniche come diabete, HIV, pazienti oncologici, i bambini con patologie. Poi nel mese di novembre inizierà la vaccinazione per tutti i pazienti, per tutti i soggetti over 65. E successivamente i soggetti sani tra i 60 e i 64 anni, e poi in quelli appunto senza patologie, quelli sani fino a, per tutti quelli che vorranno farla. Chiaramente all'inizio verrà proposta anche agli operatori sanitari perché è importante proteggerli in modo da evitare impatto anche sull'organizzazione sanitaria.
Bene, questo è importantissimo anche cioè saperlo e conoscerlo. L'altro aspetto invece è sulla ricerca, che punto è la ricerca soprattutto per un vaccino invece anti-Covid?
Ma guarda, ci sono moltissime aziende che stanno lavorando su questi vaccini. Molti sono e su diversi meccanismi di azione che possono contrastare l'entrata del virus, il SARS-CoV-2 nelle cellule. In questo sono state impegnate molte risorse economiche, i migliori scienziati, i migliori menti, sono lavoro incessante per arrivare a un vaccino protettivo. Alcune di queste molecole sono già in fase avanzata di sperimentazione, ma dobbiamo ricordare che i tempi per la valutazione della sicurezza e anche dell'efficacia devono essere adeguati e non possono essere brevissimi. Credo che ci vorrà ancora qualche tempo, non è una questione appunto di 2 o 3 mesi, ma ci vorrà un po' di più. Se funzioneranno poi come si spera, come sembrerebbe dai primi dati, dovrà essere iniziata la produzione e successivamente la distribuzione. Quindi bisogna essere ottimisti, ma in questo momento anche realisti e quindi mantenere. Quello che dobbiamo fare è mantenere con la prevenzione come sappiamo ora fare, ecco, in attesa appunto che arrivino i vaccini.
Comunque, l'evoluzione dell'epidemia è monitorata come non mai, no, Daniela?
Guarda, assolutamente sì, perché tra l'altro c'è una cosa importante da dire, nel senso che negli anni, soprattutto quando c'è stata la prima pandemia SARS qualche anno fa, c'è stato un cambiamento dell'atteggiamento della ricerca. Adesso i ricercatori sono diventati più disponibili a condividere le scoperte e questo aiuta moltissimo ad amplificare e migliorare il lavoro e ad arrivare con più velocità a risultati sulla terapia e sulla prevenzione. La condivisione anche nell'ambito della ricerca, che non era così scontata, guarda, neanche, fino a
Sì.
qualche anno fa non era così scontata, è sempre in tutto, anche nell'ambito della ricerca, un grande aiuto e questo mi rende ottimista.
Bene, non so come ringraziarti veramente per tutto quello che ci hai detto. Vorrei che tu rassicurassi le famiglie per i bambini che vanno a scuola. Sono pochi i casi che comunque sono stati segnalati nelle scuole, circa 1 migliaio in tutta l'Italia. Ecco, ma come comportarsi anche qui secondo quelle norme che già sono state indicate?
Guarda, ci sono diversi studi che che dicono che i ragazzi sotto i 20 anni sono spesso asintomatici o con lievi sintomi, prima di tutto per tranquillizzare tutti, e hanno una suscettibilità all'infezione anche molto più bassa, circa la metà. L'andamento poi è sicuramente favorevole, bisogna chiaramente avere attenzione per i bambini più fragili, ma questo vale per tutte le infezioni. Quello che invece è stato ben chiaro è la difficoltà che hanno vissuto i bambini durante il lockdown. Sono aumentati l'irritabilità, i disturbi del sonno, dell'ansia, l'aumento del peso per la riduzione dell'attività fisica. Quindi io sono una fautrice, cioè secondo me l'apertura delle scuole è a mio parere necessaria perché è integrante alla crescita di ognuno. Oltre al fatto che molti bambini sono stati lasciati soli perché la famiglia non, magari doveva, i genitori dovevano lavorare oppure semplicemente non avevano gli strumenti per aiutarli nella didattica, per accompagnarli. Io credo che i bambini abbiano una grande disponibilità dell'adattamento, si può attraverso il gioco far capire le varie norme, cioè, è chiaro che bisogna stare attenti ai nonni. Ma ci possono essere diversi modi per stare vicino in sicurezza, però la scuola è assolutamente fondamentale.
Bene, non so come ringraziare la dottoressa Daniela Della Gasperina perché ci ha, come dire, fatto un quadro della situazione in cui sicuramente il sistema sanitario è pronto ed è attivato correttamente proprio per affrontare questa situazione, attivato anche per affrontare questa nuova evoluzione. Diciamo che i casi sono di meno in Lombardia, no, stavolta rispetto a tutti i focolai che abbiamo avuto appunto all'inizio. La Lombardia e il Veneto sono stati le regioni che sono state più segnate drammaticamente dalle morti legate al Covid. Non so come augurarle un buon lavoro e ringraziarla per tutta la testimonianza e per tutto il racconto, per tutta la passione che ha dato nel raccontarci quello che lei sta vivendo. Grazie ancora di nuovo, davvero, e un buon lavoro, un augurio a tutti voi operatori che state appunto lavorando sempre con grande umanità, con grande serietà, con grande cura come dire, ad affrontare le infezioni da qualunque provenienza esse vengano, no? Ecco, non so come ringraziarla.
Grazie, grazie a voi, e grazie a te, grazie a tutti. Un caro saluto veramente a tutti.
Bene, grazie, buona giornata a tutti voi e attenzione a quello che ci ha detto la dottoressa Dalla Gasperina. Continuiamo ad essere sempre prudenti, seri nei nostri comportamenti. Grazie a tutti voi e buona giornata.